I colloqui nascono dalla idea di rafforzare dentro Mecri tutti quei lavori che più o meno implicitamente singoli soci, membri del comitato scientifico, persone particolarmente presenti insomma all'andamento dei lavori negli ultimi anni, tutti quei percorsi, dicevo che persone impegnate sui materiali di Mecri stavano già svolgendo in fondo a modo loro, per conto loro, o rileggendo alcuni materiali o crucciandosi su alcune questioni emerse e così in attesa di rielaborazione, o interpellandosi a vicenda in rapporto a questioni che erano emerse, ma magari privatamente ci si scrive, ci si manda una mail, ma no, sto studiando questa cosa, ho questo sospetto, questo dubbio, eccetera, eccetera. Quindi da una parte i colloqui nascono dall'idea di rafforzare questo aspetto e di condividerlo con chi, con tutti gli altri, insomma, no? Cioè di fare diventare questo lavoro, che in ampia misura è un lavoro privato, insomma, no? Ognuno si legge le proprie cose, se le rielabora, farlo diventare anche un materiale condiviso. Infatti io ricordo benissimo che quando quest'estate ho proposto al comitato scientifico questa formula, cioè rafforziamo questo aspetto e chiediamo, no, chi vuole lavorare su qualcosa, chi ha dei problemi aperti, soprattutto in riferimento ai materiali già depositati nell'archivio online gli anni passati, cioè i percorsi aperti si già a Mecri. Quando ho detto questa cosa mi sono resa conto che si trattava di un rischio, insomma, no? Tanto che avevo detto, cioè, è un lavoro che si farebbe comunque, cioè Cappelletti, Contessini avrebbero comunque avuto questo incontro, essendosi preliminarmente scambiati le materiali, eccetera. Ci eravamo detti, se poi vengono 3-4 persone, 3-4 soci che hanno voglia di ascoltare questo colloquio, bene, cioè, se invece no, ce lo facciamo comunque anche da soli. Questa è l'idea, capite? Quindi è un colloquio a cui ci si è preparati stando sul lavoro, non in una cenere di una performance pubblica, e voi siete partecipi di un colloquio al vivo tra tre persone che hanno alcuni problemi su alcuni materiali, in particolare in riferimento a tracce di lavoro, segmenti di percorsi che Riccardo Conte negli anni passati ha depositato dentro a Mecri e che poi si sono trasformate nel tempo, come normale. Va bene, quindi questa è, e lo stesso varrà per i prossimi colloqui, cioè l'individuazione dei temi è nata proprio da una proposta formulata così come vi ho detto, no? Chi ha in mano delle cose problematiche su cui sta lavorando dentro i materiali dell'archivio, chi ha voglia di lavorarci sopra assieme, e si sono agglutinati, diciamo, questi gruppi colloquianti, insomma, colloquiali. E così sarà dunque anche per le prossime sessioni di colloqui. Sapete che abbiamo immaginato, lo sapete da programma, che ogni colloquio abbia due momenti condivisi, due sessioni condivise, insomma, il che appunto non significa che poi per i fatti loro privatamente, magari mangiando una pizza, i colloquianti non si vedano prima e anche dopo.
Vediamo chi paga.
Bene, questo è il primo incontro allora del primo colloquio, che si chiama Prima e dopo la legge. Il secondo sarà il 30 di novembre, sì, il 30 di novembre, e l'idea è che appunto ogni gruppo colloquiante si gestisca il proprio tempo e i propri materiali come crede, quindi ci saranno anche delle variazioni, insomma, nelle modalità di lavoro. La seconda cosa che volevo dire invece riguarda proprio il contenuto, cioè questo colloquio, no? Che si chiama Prima e dopo la legge, Prima e dopo la legge, e vabbè, è inevitabile il riferimento esplicito al lavoro che qui a Mecri si è fatto nel secondo anno di attività e che è depositato, o meglio, è rielaborato, rivisto, insomma, riattraversato, come che avete già tutti visto, che è il secondo volume di Mappe del Pensiero, che è un po' come il nostro annuario, insomma. Se avete già avuto modo di guardare questo oggetto, avrete visto intanto che è un titolo che è Dal ritmo alla legge. Quindi interessante per me, che non ho lavorato all'interno del gruppo, di questo gruppo colloquiante, colloquiale, è interessante il titolo, no? Prima e dopo la legge, forse dovremmo capire che tipo di questione pone, e il richiamo anche probabilmente non indiretto e non implicito, ma diretto ed esplicito a Dal ritmo alla legge. E nel volume Dal ritmo alla legge c'è infatti anche la storia, se avete guardato come è fatto il libro avete capito che avrete letto, insomma, che è fatto come un diario dei ricordi, che era una mia ossessione di quando ero bambina. Cioè, avevate il diario dei ricordi? Non
Ci guardi così tanto.
si può. Infatti lo sapevo, io infatti ho scritto non va più di moda, ma pensavo per i giovani, adesso vabbè tutto, ma insomma signori non mi sembrate così fanciulli. Comunque vabbè, neanche i miei nipoti lo usano più. Era un oggetto veramente molto molto importante, di grande prestigio, fondamentale. E vabbè, non l'avete, peccato per voi. E niente, questo è fatto così, per cui in realtà non è un deposito, dicevo, ma è un diario dei ricordi. Cioè è esplicitamente costruito a posteriori. E tra queste ricostruzioni a posteriori, tra questi ricordi depositatisi e rivisti, insomma, riattraversati a distanza di tempo, c'è anche una sezione, un capitolo, che è appunto di Riccardo Conte, nel quale lui racconta, ridisegna, insomma, lascia come la barca lascia la scia, io ti lascio la firma mia. Oh, gente. Si fa una risata, un ghigno, una reazione, bravi, 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 reazione viva. E dicevo, sì, appunto, ha lasciato il suo ricordo nel diario, ma il ricordo si riferisce a uno dei linguaggi in transito del 16-17, che si chiamava Evoluzione e interpretazione della legge fra certezza e incertezza del diritto. In quel luogo Conte dialogò direttamente con Redi e con Monti su questioni di merito legate ad una particolare legge, insomma, su cui dibattevano, che non so se oggi riemergerà in modo esplicito o meno. Basta, adesso io ho detto le cose che dovevo dire e che così mi andava di ricordarvi e do la parola. Sì, i tavoli di Mecri hanno dei problemi. Io sto cercando di aggiustarli, ma non funziona tanto. Cioè, lo faccio a calcetti. Così, come vi pare? Sì, è soltanto. Sì, devo.
Così è se mi parla.
No, devo stringere le viti, ma lo farò. Anche alle sedie. No, 12. Se qualcuno mi vuole aiutare. Vabbè, allora procediamo. Mettiamo. Se vabbè, Riccardo, meglio che faccia io, lasciamo stare. Lascia perdere, lascia perdere, ci
Io gli ho
penso
messo
io.
a posto la porta di casa, chiedo lei.
Ma va. Vabbè, siamo seri, siamo seri.
Ah, è questo che ci trasferiamo?
Ecco, la proposta è di usare questo microfono
Questo.
perché non ho avuto modo di mettere i microfoni gli altri e spero non sia un problema, poi dopo mettiamo sul tavolo per il dialogo aperto, se lo faremo.
Va bene. Va
Te
bene.
lo metto.
Sì.
Sì.
Quindi dopo mi devo mettere la giacca.
No, te lo metto nella tasca dei pantaloni, non ti preoccupare.
La metti qui.
Troviamo delle soluzioni.
Quindi possiamo partire? Prima e dopo la legge. Ecco, io vorrei fermare l'attenzione di tutti su due punti che mi sembrano interessanti, rivedendo tutto il lavoro che ha fatto Conte in quell'anno e in particolare poi come si è depositato nel libro Dal ritmo alla legge, dove c'è un compendio molto, molto ritmato, molto tenuto, diciamo così, che si legge con grande interesse. E il primo punto poi si collega alle osservazioni che Valentina Cappelletti a sua volta farà, perché ce le siamo scambiate. E quindi sappiamo più o meno da dove partiamo, ecco, quantomeno. Quindi lo spunto viene da Valentina, relativamente al tema però generale, che era anche allora, davanti agli occhi di tutti, la certezza del diritto, la certezza. E ovviamente tutti sappiamo le lamentele, no? Che sono frequenti sulla non certezza del diritto, cioè queste leggi che vengono riformate, che scadono, erano vere, poi non sono più vere, non erano chiare, ci sono ma non sono applicate, perché c'è pure questo, no? E indubbiamente questo è un aspetto facilmente criticabile, certamente molesto e certamente sbagliato. Ma Valentina Cappelletti sollevava però un problema molto, come dire, molto vivo. Quanto deve durare questa certezza del diritto? Cioè, Se partiamo dalla considerazione che il diritto non può che cambiare, perché ovviamente è legato alla vita sociale, no? È legato al costume, è legato all'economia, è legato ai valori simbolici della società, i quali non sono in alcun modo arrestabili. Non abbiamo mai visto nessuna società, anche quelle più, diciamo così, primitive, che si dice che non hanno evoluzione, poi anche loro ce l'hanno una qualche forma di evoluzione. E quindi il diritto per essere vivo, dice Valentina Cappelletti, per mantenere la vitalità, essere ancora in qualche modo attuale, deve cambiare. Ma quanto deve cambiare? Ecco, no? Cioè, e quando cambia? Come si fa a stabilire quanto dura una legge? E questo io lo collegavo naturalmente ad una frase fulminea di Riccardo Conte, che mi è sempre piaciuto moltissimo ricordare, che suona così: le norme giuridiche, sono sempre la produzione di una lotta di classe. Detto chiaro, papale, no? In maniera onesta e sincera, cioè il diritto cambia perché cambia la società, ma la società cambia perché è conflittuale, perché non c'è una società pacifica di angeli che dicono prego passi prima lei, no, vuol passare ognuno prima lui, e quindi c'è una lotta di classe implicita che trasforma gli equilibri all'interno della società e che quindi deve essere depositata poi in una legge, in una norma che rispecchia gli equilibri mutati. Ma allora la domanda di Valentina Cappelletti è molto interessante: quanto ragionevolmente deve durare una legge? E potremmo mai noi decidere a priori quanto deve durare? Anche questa sembra un'assurdità, no? Cioè, come se fosse la merce che uno dice scade entro, noi facciamo questa legge ma entro i 25 non vale più. È evidente che questo non è proponibile, non è immaginabile, no? Con che criterio tu stabilisci? E questo era il primo punto che io volevo sollevare, sul quale ragionare insieme. Come si stabilisce la decadenza della legge, ma soprattutto chi la stabilisce? Chi è che stabilisce? C'è un organo, c'è un potere politico, sono i rappresentanti del popolo? È il quisque de populo, come dice. Io ho un'idea, ma poi la discutiamo insieme. Il secondo punto che volevo mettere in discussione, che questo nasce anche da un'osservazione di Gabriele Pasqui, cioè la potenza che mette in discussione la legislazione vigente e che ne promuove una nuova, agisce in base a presupposti, a credenze, a valori. E giustamente Gabriele Pasqui diceva, credenze, valori, tutto questo è prima della legge, appunto, no? Come ricordava prima Florinda. Quindi è illegale. Diciamolo in maniera chiara e, no, ed esplicita, è qualcosa di illegale che rende possibile la legge, che promuove la legge, che dice beh adesso lo dobbiamo codificare. Io ricordo ancora vivacemente quando ero ragazzino che si andava alla piscina vicino a casa mia, l'Argelati, la piscina Argelati, e mi ricordo i carabinieri che erano entrati per portare via una ragazza che era in bikini. Il bikini era proibito, erano i primi bikini, no? Noi ragazzini eravamo tutt'occhi. E i carabinieri vennero e fecero la multa, tutti quanti. Quindi chi l'ha deciso che a un certo punto il bikini va benissimo? Come accade questa cosa? E comunque sia, in qualunque modo sia accaduto, tutto ciò certo non è accaduto in maniera legale. Che è poi il grande problema che aveva trattato anche Enrico, no? Redaelli, parlando appunto da par suo della questione del potere, diciamo così, politico e dello stato di eccezione, cioè il potere politico che si a un certo punto dice noi siamo in uno stato di eccezione, era il sistema Hitler, eccetera, eccetera. Stato di eccezione, quindi le vecchie regole non valgono più. E come il modello era la Repubblica Romana, il modello era la Repubblica, quando c'era lo stato di guerra i consoli acquisivano un potere che normalmente non avevano, no? e quindi perché c'era lo stato di eccezione. Ma chi stabilisce lo stato di eccezione? Appunto, è la lotta di classe, eccetera, eccetera, no? Ti conviene stabilire lo stato di eccezione. E a questo aggiungo, per rendere ancora più, come dire, vivace la questione, un tema sul quale Riccardo Conte ha insistito molto ed è molto importante. Ci aveva fatto notare, proprio credo in una delle sedute con Enrico Redaelli, che noi continuavamo a pensare alla legge sotto il profilo della punizione, no? Cioè si stabilisce un principio per cui se tu contravvieni a quel principio, a quella regola, sarai punito con eccetera. E lui diceva, ma badate che la legge non ha soltanto questa funzione, anzi, la funzione prima e più profonda è, io direi, la sua efficacia pedagogica. Cioè la legge indica modi d'essere, comportamenti che sono ritenuti positivi, costruttivi, legittimi appunto, ma non soltanto perché chi li contravviene viene punito, ma perché quel modo di vivere in società costituisce una proposta di filosofia del diritto, se si può dire così, no? Quale cittadino vogliamo? Le leggi contribuiscono potentemente a dirti che tipo di cittadino devi essere tu, no? Infatti il mio amico Gerardo Colombo, in maniera molto virtuosa, da qualche anno gira tutte le scuole d'Italia, ma davvero tutte le scuole d'Italia, alla sua età, è un lavoro molto, molto onorevole, molto, molto moralmente profondo. Lui va a spiegare ai ragazzini cos'è il diritto e perché si deve rispettare il diritto e perché la legge è importante e perché è vero che vale per tutti o che deve valere per tutti. Cioè fa quel tipo di educazione civica che di solito nelle scuole nessuno fa, no? Toccando appunto, lui poi, come tu sai bene, è contrario alla punizione, solo dice che le punizioni non servono a niente, peggiorano il male, è molto svedese in questo, no? Certo in Italia è un po' difficile, no? Su questo discutiamo molto, ma lui è assolutamente convinto che la punizione non fa bene né al punito né alla società, che in qualche modo il vero problema è quello di recuperarlo alla società. E va benissimo, ma viste le cose così, lui è un sostenitore profondo dell'intento che diceva Conte quando ci diceva attenzione, badate all'aspetto costruttivo della legge, all'aspetto formativo. E quindi, come dire, la legge è il principio in base al quale noi esprimiamo il desiderio di come debba essere la nostra comunità. Allora, voi capite che le questioni giuridiche, che a prima vista per gli incompetenti come me possono sembrare troppo sottili, troppo complicate o addirittura noiose, no, non è vero, lì si giocano le questioni di fondo del nostro modo di essere insieme. E a questo proposito vi ricordo una tesi di Riccardo Conte fondamentale, direi che uno dei suoi contributi più interessanti, più importanti, quando prendeva di petto la questione della legge di natura. Antichissima questione, no? Sulla legge di natura, c'è una legge di natura sulla base della quale poi si modellano le leggi storiche, diciamo così, non di natura, sociali. Ma c'è una legittimità, da Hobbes, ma non solo Hobbes, eccetera, eccetera. C'è tutta questa antica questione che nacque, tra l'altro, lo vorrei ricordare rapidissimamente, non nacque come dibattito puramente teorico, nacque, come dice bene Conte, in base ad una lotta di classe. Cioè fu la modernità, fu la borghesia che si inventò lo Stato naturale per, come dire, combattere lo Stato sacrale, la derivazione della tradizione, il fatto che ci sono i nobili e i plebei, il fatto che c'è un passato che grava, diciamo così, sulla società. No, lì si disse, no, le leggi partono da dei principi, per esempio il diritto di vita, il diritto di difendere la propria vita, il diritto di proprietà, quello che ho fatto è mio, i miei figli sono miei, eccetera, eccetera, che sarebbero la legge di natura. Ma più è passato il tempo, più questa legge di natura, non si sapeva bene cosa fosse, è stata messa in grave discussione. E direi oggi non ci crede più nessuno, cioè tutti siamo d'accordo che la legge di natura è un'invenzione che può essere utile, un'invenzione teorica che può aiutarci. Ora in proposito, Riccardo Conte ha una tesi precisissima che ricordo a tutti. Che cos'è la legge di natura? Che cos'è questa pretesa naturalità? Dice, è la differenza, è una cosa bellissima, di una sottigliezza ammirevole. La legge di natura è la differenza tra la legge positiva e l'azione sociale. C'è una legge positiva? La legge positiva che dice non si sputa per terra. Una volta sputavano tutti per terra, avete notato, adesso sputa più di su. Una volta era così, la gente sputava per terra in continuazione. Mi ha detto un amico che è stato in Portogallo che i portoghesi lo fanno ancora. Non so se è vero. Quindi c'è anche i cinesi, beh loro vabbè. Quindi c'è una legge, benissimo, ma abbiamo visto che la legge è il risultato di un conflitto che ha sistemato le cose, ma il conflitto sistemato in quella giurisdizione non dura eterno, perché c'è continuamente l'evoluzione sociale, no? L'azione sociale. Allora che cosa è naturale? Questa media. Tra il fatto che c'è una legge e che c'è il fatto che però questa legge, appunto, la certezza del diritto, non è inflessibile, non è durevole, dura per un po'. E quindi questo fatto che, attenzione, che cosa sta pensando Conte? Che se la legge è necessariamente dinamica, perché cambia, perché è innescata dall'azione sociale, allora è naturale che cambi. Capite la cosa bella che c'è alla fondo di questo concetto? Se non ho capito bene, poi me lo dici. Quindi, siccome cambia, la sua natura non è di essere dei principi che stanno prima della storia e ai quali tutti dobbiamo inchinarci, per cui ci sarebbe una famiglia naturale, una sessualità naturale. No. Tutto questo è all'interno di quel mutamento tra vita sociale e sua codificazione legale, diciamo così, che caratterizza la società umana in tutti i suoi caratteri, in tutti i suoi tratti. Allora, poi lui faceva naturalmente l'esempio di una storia, di una legge sbagliata, che è quella a cui si faceva riferimento tu, mi pare, no? Dove c'era una discussione con i biologi, eccetera. Ma questo qui mi interessa meno. Concludo questo primo intervento con un'osservazione e con una proposta, se sin qui sono stato chiaro. Se sin qui... L'osservazione è questa, la storicità della natura. Da tutto questo che stiamo dicendo viene fuori che non è soltanto l'uomo che è storico, no? Se prendiamo sul serio la proposta di Conte, che naturale è il mutamento sociale e il mutamento quindi della sua legittimazione a posteriori, no? Dice, beh, è cambiato, allora adesso si può portare il bikini. Il comune sentimento del pudore si è cambiato. Il pudore è molti centimetri di meno. No? È benissimo. Allora, se questa è la struttura, diciamo così, della storicità della condizione umana, ma anche la natura è storica. Ecco, si deve estendere perché quel movimento è un movimento, abbiamo detto, che precede la legge, no? Come diceva Pasqui giustamente, no? C'è qualche cosa che evidentemente è deciso, che è fuori della legge, insomma, no? Che la precede nel senso che non è regolato, no? È regolando, no? È da regolarsi. Ma è da regolarsi perché non è storico solo l'uomo, è storica anche la natura. E questa era la grande tesi di Ilia Prigozhin, che qui richiamo con un riferimento a Luigi Zanzi, che purtroppo oggi non c'è più, grande studioso di Prigozhin, cioè che la natura non è come pensa Newton, la natura non è come pensa Einstein, perché dobbiamo avere il coraggio anche lì. No, la natura è storica, cioè essa stessa è un'evoluzione, una trasformazione, la natura è come l'aveva pensata Eraclito e non Parmenide, dice Prigozhin. La natura è come la pensa Darwin e non Newton. Quindi c'è già una storicità che ci comprende e questa è la prima osservazione sulla quale si potrebbe lavorare, penso, no? I modi umani di vivere nell'universo naturale sono storici già a partire dall'universo naturale. Perché in effetti se tu, qui la vostra conversazione, il vostro colloquio con Andrea Paravicini sarà su questo, no?
Speriamo.
Cioè sul fatto che Homo, il genere Homo, ha prodotto tante specie di Homo, no? E quella sapiens è una. tra le molte che tra l'altro hanno vissuto insieme per centinaia di migliaia d'anni, no? E si sono chiaramente influenzate, eccetera, eccetera, no?
Quindi, di noi c'è una piccola parte di Neanderthal.
Sì, questa cosa se la dice sempre l'Andrea per metterci in imbarazzo. Cioè abbiamo fatto sesso con i Neanderthal, brutalmente. Vabbè, forse erano carini, chi lo sa. Questa era l'osservazione. Adesso c'è la proposta. E la proposta è in fondo semplice, deriva direttamente dai miei occhi, anche se ha delle altre radici, dall'osservazione, dalla proposta di Conte di vedere la legge naturale come, diciamo così, il ponte, la via di mezzo, il movimento intermedio tra la società civile e la società sociale, diciamo così, la società e la legge. Ma allora, riprendendo il problema iniziale di Valentina Cappelletti, quanto deve durare una legge, no? Quanto ci devo poter contare, perché mica si può cambiare la legge ogni volta, eh? Possiamo mica continuamente dire ma è mutevole e adesso la cambio, ci vuole una certa... Però nello stesso tempo non la si può fermare perché la rendi imbalsamata, e quando una legge è imbalsamata prima o poi viene disattesa, è ovvio, no? Viene distrutta dalla realtà. Allora forse tutto questo si può immaginare in conseguenza a quello che diceva Riccardo Conte, ma sotto il profilo, per esempio, di tutta la filosofia degli utilitaristi inglesi, come si diventa altruisti, no? E come non si è a priori altruisti, no? Attraverso la concertazione sociale, ma soprattutto attraverso la visione pragmatistica, che poi ha delle relazioni con l'utilitarismo. Perché noi continuamente ci ossessioniamo, ci affatichiamo a stabilire i principi del diritto, nel momento in cui siamo in chiaro che non ci sono, no? Che sono sempre provvisori, che sono mutevoli e che hanno il loro punto di partenza da qualche cosa di storto, non di diritto, no? Cioè da qualcosa che non è diritto. Perché non pensiamo che le leggi siano giustificabili, giustificate, avvalorate dalle conseguenze? Se è vero che la legge è un sistema pedagogico, tra le altre cose, ma in maniera potente, che induce comportamenti, vedi la legge nella quale l'adulterio maschile non era equiparato all'adulterio femminile, cioè quello femminile era molto più grave, no? Era un reato, esatto, quello maschile, insomma. Ma i maschietti non si tengono, poverini, come fanno? Ecco, se i principi sono smentiti continuamente, anche se retoricamente invocati, perché fa anche comodo retoricamente invocarli, nasconde la violenza, la retorica della ragione naturale, eccetera, nasconde la lotta di classe, come dicevi. Allora perché non pensiamo che sin dall'inizio il legislatore dice quali sono le conseguenze che si aspetta, che cosa deve produrre una legge, quali conseguenze verificabili, calcolabili, documentabili il legislatore si attende da quella legge, o il legislatore vuol dire il Parlamento, insomma, no? E poi ci si dà un tempo, ecco, lì si può calcolare, si può darsi in astratto un tempo di verifica, no? Ragionevole. Quanto aspettiamo per vedere se questa legge funziona? 10 anni? 20 anni? 15 anni? E a seconda della natura della legge e del suo contenuto, vedete. E entriamo nell'ordine di idee che le leggi sono verificate nelle conseguenze, negli abiti che inducono, nelle risposte a cui danno vita e quindi proprio negli effetti che producono, negli effetti pratici, molto semplici, gli effetti pratici. Se gli effetti pratici non sono congrui con quelle che erano le previsioni, i propositi, le intenzioni, vabbè, la legge scade, no? Quello che diceva la Rosella Fabbrichesi, che diceva bisogna proporre una legge in cui i matrimoni, dopo un certo numero di anni, 10, scadono, no, ma scadono proprio,
scadono,
no?
Cioè, per legge.
Per legge non siete più marito e moglie.
Se tu li puoi rinnovare.
Poi se uno vuole li può rinnovare, nessuno... Ma intanto non siete più... Vediamo un po', facciamo i conti degli effetti. È andata bene, allora lo rinnoviamo.
Io ero arrivato a sostenere anche la improrogabilità. Basta, finito, ma, non si può più neanche prorogare.
Beh, ma potrebbe essere interessante perché si vedono di nascosto. È tutta una nuova vita. Non si sappia nessuno che... Bene, allora io passerei immediatamente il...
Io se lo sentite mi tolgo il coffee.
Sì, sì, certo.
Darà delle buone conseguenze, vedrai.
Faccio io, sono il tecnico audio.
Però non ho le tasche, quindi mi tengo in grembo.
Neanche i pantaloni?
No, non mi hanno fatte.
Ti dà fastidio?
No, assolutamente no.
Sì.
Vediamo se cercando di illustrarvi da dove sono partita riesco anche a incrociare le domande e anche le osservazioni e la proposta che faceva adesso Sini. Dichiaro il punto di vista da cui ho fatto questo percorso, che è anche il motivo per cui probabilmente l'ho fatto, ossia il punto di vista di chi per lavoro professionalmente, con una professione diversa da quella di Riccardo Conte, non solo ha a che fare con le norme ma le produce. Un tipo particolare di norme che regolano i rapporti nel mercato del lavoro, che sono i contratti collettivi, su cui poi tornerò. Questa attività è quella che mi porta a riflettere sul rapporto fra la regolazione, il senso, gli interessi e i conflitti. Però parto con ordine dalla prima questione che sollevava Carlo. Nella mia testa è nata così, riprendendo le prime lezioni del percorso in cammino verso il Monte Ida, che adesso trovate nei cartigli di premessa del libro verde, come veniva definito prima. Ho isolato una prima questione, che è questa, cioè il rapporto fra Sparta, la guerra perenne, la stasis, Atene, la regolazione della legge universale che deve la propria universalità alla conoscenza e alla definizione di ciò che è vero e di ciò che è buono, e che la legittima anche nell'esercizio di una funzione educativa verso la comunità, e in un cantuccio la domanda socratica. Questi tre nuclei stanno in una relazione che in parte è per me una relazione problematica nel senso, in questo senso. Da un lato è evidente che siamo sempre prima della legge, cioè questa sensazione, questa condizione dell'essere sempre prima della legge e dell'essere cioè in quel prima della legge che ha la caratteristica di essere stasis universale, mi sembra una condizione permanente che possiamo accettare anche senza drammatizzarla, ma possiamo riconoscerla. Riconoscerla nel conflitto, nella relazione conflittuale che c'è tra gli stati, tra le città, tra gli individui, in quello spazio che nasce appunto con la filosofia dell'individuo con se stesso, cioè quel luogo dell'anima in cui si gioca quello spazio di conflittualità interna. Assumiamolo come un dato. Anche questo forse è una postura che andrebbe messa in questione, ma assumiamola per il momento come un dato. La seconda questione è, in fondo, il bisogno di universalità della legge, che un po' fa a pugni con le cose, con le domande che solleviamo qua. Eppure, se seguiamo il percorso che ci indica l'ateniese in cammino verso il Monte Ida, in dialogo con gli altri due personaggi, in fondo quello che si sta facendo lì è cercare di costruire alla stasis universale un antidoto che deve avere la stessa potenza, cioè la stessa universalità. E il nostro rapporto con la legge, il nostro, proprio quello quotidiano, è ancora molto connotato da questo bisogno, dal mio punto di vista. Cioè abbiamo, anche quando stiamo nella consapevolezza della incertezza della legge, abbiamo un certo bisogno di stabilità delle norme. Non solo per regolare i nostri rapporti sociali, ma per regolare noi stessi, per rispondere alle norme. Quindi da un lato il bisogno di stabilità e quindi il nocciolo dell'universalità, che è il fondamento filosofico della legge, in quanto regola generale, valida per sempre e per tutti, è una necessità di cui siamo figli, che nasce lì e che ancora noi oggi ci portiamo. Dall'altro lato contiene al proprio interno un rischio, cioè il rischio di disperdere il rapporto originario fra la comunità e il senso che porta una comunità a darsi una regolazione. In questo tenevo in un canto la domanda socratica, perché se è vero che da un lato a stasis universale abbiamo bisogno di rispondere con uno strumento di contrasto, di pacificazione universale, chiamiamola così, che è la norma, che è la legge. Dall'altro canto, la legge è scritta, poi su questo ci torno, dall'altro canto mettere in relazione questi due fatti con l'esercizio della domanda socratica mi sembra fondamentale. Cosa intendo? Intendo il fatto che Socrate, pur stando nel tempo nel quale per la prima volta si scrive che cosa è bene, perché lo si definisce, lui non lo scrive, continua a domandarlo. Cioè continua a frequentare la sua comunità nella forma e nella postura di colui che chiede conto delle regole che la comunità si è data e che chiede conto del perché se le è data. Userò, ho incrociato adesso lo sguardo di Gabriele, userò impropriamente la comunità, so che non bisognerebbe definirla là, ma che ci sono tutta una serie di altre questioni, ma se ci riesco ci torno magari anche dopo, però ho bisogno di tenere una dimensione forzatamente unitaria attorno a questo concetto per il momento. A che cosa ci serve la domanda socratica? Ci serve a stare in contatto con l'operazione di senso che legittima la norma. Cioè, senza la domanda socratica che ti chiede continuamente perché, che cosa la comunità riconosce come bene e che cosa quindi fornisce legittimità ai codici che la comunità, a cui la comunità decide di assoggettarsi, è una domanda, è da un lato una domanda fondamentale, dall'altro lato una domanda insopportabile per una comunità. È talmente insopportabile che appunto quella comunità di cui, che Socrate stimola è quella che lo manda a morte, e lui accetta la morte esattamente perché sa di doversi assoggettare alle regole che la comunità si è data, altrimenti è fuori. Quindi per un verso la messa in questione continua della domanda di senso della norma è necessaria, per altro verso è insopportabile. Questo ci mette in una condizione un po' complicata rispetto alle norme, che non sono tutte uguali. Cioè, io trovo molto facile, anche per quel che faccio, rendermi conto e praticare la mutevolezza della norma. Io conto sulla mutevolezza della norma. Ci faccio conto perché io stessa, collettivamente, insieme ad altri, ne produco di nuove. Se operassi in un contesto nel quale la regola è scritta sulla pietra per ora e per sempre, non potrei fare quello che faccio, cioè provare a regolare i rapporti sociali in una maniera diversa da come sono attualmente regolati. E quindi da un lato l'incertezza della norma è utile, ha una sua utilità, dall'altro lato è problematica quando ha a che vedere con quelli che consideriamo le norme più stabili in assoluto, cioè quelle che più di altre fanno proprio il DNA che la comunità si è data nel condividerle, per esempio le leggi fondamentali. La prima parte della Costituzione è quello a cui penso, per esempio. Lì è chiarissimo che ci sono dei confini inviolabili, non solo nei principi generali, ma era tanto che non lo guardavo, sono andata a riguardarlo, l'articolo 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Cioè potete... Nella Costituzione c'è la procedura per rivedere la Costituzione, ma non si può rivedere la forma repubblicana. Cosa vuol dire? Che è vietato in natura? Certo che no. Vuol dire che fare quell'operazione lì significa... Non credo in forma pacificata, ma penso in forma violenta, o nella forma della guerra civile, o nella forma della dittatura, o nella forma del colpo di Stato, mi vengono in mente queste tre qua, cambiare questo principio fondamentale, che appunto anche questo è instabile. Per questo veniva la prima domanda, cioè la questione della scadenza delle norme è molto utile fino ad un certo punto, è esplosiva quando si ha a che vedere con ciò che è costitutivo per una comunità. D'altro canto, per la stessa ragione, quando la comunità non sente più l'urgenza di ciò che ha considerato come costitutivo, trasforma le proprie leggi fondamentali in carta straccia. E quindi anche invocare astrattamente la loro vitalità senza che questo corrisponda a dei bisogni collettivi non funziona. Come per esempio non funziona oggi invocare astrattamente il principio di uguaglianza nel momento in cui tutti sono annegati nella disuguaglianza. Anzi, innervosisce la gente tendenzialmente fare riferimento in maniera astratta al principio costituzionale. Quindi dietro la prima domanda a cui si richiamava Sini, e cioè come fa una comunità a stare al tempo stesso nell'instabilità necessaria delle proprie norme, nella messa in questione continua dei propri strumenti di regolazione fondamentale e al tempo stesso nel tenerne saldo il fondamento, questa è la prima questione. La seconda questione, in parte ovviamente collegata, viene dalla lettura di un articolo molto bello di Riccardo Conte intorno all'eredità di Beccaria e riguarda il rapporto fra legge, scrittura e interpretazione. Mi ha colpito il fatto che in quel saggio lui, Conte, ricorda una piccola notazione che faceva Jemolo agli scritti di Beccaria, laddove Beccaria dice l'interpretazione, per lui l'interpretazione della legge è quasi un ossimoro. Il giudice non deve interpretare la legge, il sovrano interpreta la legge, in questo caso diremmo il Parlamento interpreta la legge nella nostra cognizione di sovranità, no? Il giudice no. E lì c'è un'osservazione molto interessante che mi è sembrata veramente illuminante anche per un po' per il tipo di riflessioni che facciamo qui a Mecri. Jemolo dice, sì certo, Beccaria fa questa osservazione, adesso la riporto brutalmente, ma perché non ha mai fatto né il giudice né l'avvocato, non ha mai usato le norme, certo le ha usate come tutti noi, cioè ne è stato assoggettato, altro che, e però non le ha maneggiate e di conseguenza ne ha una visione quasi ieratica, di fissità, di staticità, addirittura di sacralità, che è necessario invece, che è benefico che le norme non abbiano. In relazione a questo viene fuori il rapporto che è collegato all'area di problemi che affrontavo prima, il rapporto indispensabile dell'azione dell'interpretazione rispetto alla legge, che è strettamente collegato alla forma scritta della legge. La legge, per essere, mettiamola così, brutalmente, uguale per tutti, cioè per avere questo suo carattere di stabilità, di relativa impermanenza, ha bisogno di incorporarsi nella forma scritta. Questo vale anche per altre norme che hanno un potere diverso, per esempio i contratti, anche quelli tendenzialmente devono incorporarsi in forma scritta. Nel momento in cui la norma si incorpora in forma scritta, nasce il problema della sua interpretazione. Nasce per la prima volta e per sempre, non ce ne liberiamo più. D'altro canto è anche vero, nasce in questo modo di frequentare la legge. Una comunità che tramanda oralmente le proprie regole di comportamento, non credo che si ponga il problema dell'interpretazione così. A naso, mi veniva in mente una cosa che avevo letto quando qualche anno fa ero stata in Islanda, e c'è un luogo in Islanda che si chiama Thingvellir, è una grandissima pianura alluvionale attraversata da un fiume, in quel punto lì si incontrano le due placche continentali, quella americana e quella eurasiatica. Quello era il luogo in cui fino a un centinaio d'anni fa tutti gli islandesi che non avevano leggi scritte due volte all'anno si incontravano per dirsi quali erano le loro regole. Se lo dicevano, potrebbero farlo anche oggi, perché essendo 300.000 stanno tranquillamente ancora oggi in quello spazio aperto. Ma mi aveva colpito il fatto che fino a un'epoca così recente non avessero sentito la necessità di scrivere. Per loro il problema dell'interpretazione non c'era, se non di fatto in quelle due volte all'anno, che erano volte nelle quali si ripetevano solo le cose di cui avevano bisogno veramente. Quello di cui non avevano bisogno più, lo lasciavano, non se lo dicevano più. Il lavoro dell'interpretazione, che rende molto ben visibile il fatto della instabilità della norma, è un lavoro che fa, credo, sia chi produce una norma, sia chi semplicemente vi si attiene. Cioè, se prendiamo l'ultima proposta che faceva adesso Sini, ragioniamo su quello che le norme producono in termini di conseguenze. Assoggettarsi a una norma significa comportarsi in relazione al significato che si pensa quella norma abbia, no? Questo è una forma di interpretazione continua. Di conseguenza, se la proposta che fa Beccaria e che Conte spiega benissimo, di significazione del concetto di sovranità come un doppio legame fra essere soggetto alla norma ed essere soggetto della norma, l'azione di interpretazione, paradossalmente quella che lui nega, in realtà c'è in tutte e due queste figure. Perché se sono soggetto a una norma in quanto cittadino della comunità che l'ha adottata, io mi conformo. Conformarsi significa proprio piegarsi fisicamente alla valenza di quella norma. Ma se sono soggetto, se sono sovrano, sono anche soggetto che concorre alla produzione della norma. nella misura in cui mi sento parte di quella comunità che, essendo soggetto mutevole, deve essere nella condizione di cambiare continuamente le regole del gioco che si dà, perché altrimenti non sono regole. La seconda domanda, che non credo di aver esplicitato, lo faccio adesso, rispetto a questo concetto di sovranità, è questa. Se possiamo temporaneamente accettare questa definizione di sovranità come il piano comune fra l'essere soggetto A e l'essere soggetto D, e quindi conformarsi alla norma e produrla e concorrere alla sua produzione, cosa succede in quelle comunità nelle quali la seconda figura, cioè essere o soggetti produttori di norme o soggetti coinvolti nella produzione di norme, viene meno? Non solo viene meno perché c'è un dittatore e basta, ma viene meno perché il processo di produzione della norma è talmente o accentrato o lontano poco visibile o poco trasparente o poco democratico, quando la seconda gamba dell'essere soggetto D viene meno, nessuno accetta facilmente più di essere soggetto A. In questa questione, per me che sicuramente non amo niente di ciò che comunemente oggi si chiama come sovranista, cioè proprio non capisco neanche forse bene che cos'è, forse qui ho capito che cosa può essere, cioè il problema che lì si pone è un problema di legittimazione della norma, del potere impositivo della norma, che nasce nel momento in cui è totalmente indebolito o totalmente alienato potere di prender parte alla formazione della norma e quindi di sentirsene coinvolti. L'ultimissima cosa, che ha appunto a che vedere con un'attività, se volete, più di tipo quotidiano, che riguarda il mio lavoro, è questa. Riccardo Conte ha una proposta rispetto alla legge, alla risignificazione del concetto di legge di natura. Lui dice, come ricordava Orasini, legge di natura è quello spazio che sta prima della legge positiva e che è lo spazio in cui si gioca l'azione sociale. Io faccio forse un pochino fatica a stare in questo tipo di definizione, credo che questa fatica derivi un po' dal fatto che sono condizionata dall'ambiente in cui mi muovo. Io faccio fatica a vedere un'azione sociale non regolata. Può darsi che non sia ancora regolata da leggi positive, ma è regolata da leggi che hanno lo stesso tipo di forza, al punto tale che influenzano poi la produzione delle leggi positive. Questo io lo vedo molto bene in quel grumo di norme, relazioni, rapporti, che è il mercato del lavoro, che è l'ambito nel quale faccio l'esperienza del rapporto con le norme, della produzione collettiva di norme. Oltre al fatto che quella produzione collettiva non avviene mai nel vuoto spinto, mai, neanche quando stai pensando di normare la cosa più nuova del mondo, in realtà stai agendo dentro dei solchi e quindi devi esserne consapevole. L'altra questione è che l'azione, la caratteristica dell'azione sociale che lì si svolge è molto condizionata da norme che non sono leggi positive, ma che sono di fatto incarnate in relazioni di potere, che sono quelle del mercato. Quindi, se assumiamo che l'azione sociale, anche quando non si deposita in maniera profilata dentro una legge positiva, sta già frequentando altre norme e altre regolazioni, allora sono più a mio agio con questo tipo di definizione, che rende esplicito quella che per me è veramente un'esperienza vivente, cioè che siamo sempre prima e sempre dopo la legge, sempre, siamo sempre prima e sempre dopo. La domanda su cui chiudo, che ha a che vedere con quest'ultima attività di produzione delle norme, è questa. Possiamo immaginare, un po' come si domandavano i tre dialoganti verso il Monte Ida, che ci siano delle attività che allenano a questo tipo di rapporto con le norme? Cioè, possiamo vedere se ci sono dei modi della relazione all'interno delle nostre comunità che mettono in opera e che ingaggiano individualmente, personalmente e collettivamente le persone che fanno parte di questa comunità nella produrre regole alle quali poi volontariamente si assoggettano. Se ci sono delle palestre, degli ambiti nei quali fare allenamento. Io qualcuna ne intravedo, ma solo sotto certe condizioni, in qualche rarissimo caso molto 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 fortunato mi è capitato di pensare che il mio lavoro potesse essere un ambito di questi, sotto molto precise condizioni, che non ho il tempo adesso di circostanziare, ma sono quelle nelle quali è molto visibile che tu, che ti stai ponendo nella condizione di voler modificare un processo innestando una nuova forma di regolamentazione, lo stai facendo perché ne va di te e della tua collocazione in quel momento. Quando è molto presente, molto visibile questa cosa, allora il senso è attivo. Questa era l'ultima domanda.
Quanti giorni ho per rispondere? Potrei fare un piccolo intervento breve, visto che siamo stati casti tutte e due.
Grazie, Valentino. Sì, ovviamente vedete voi come gestire il tempo, cioè non è che si tratta di bombardare Riccardo che dopo... Vedete come fate? Voi vivete così di solito, chiacchierate così? Mappalo!
Adesso ci facciamo una palestrata per vedere che norme ci diamo.
A bomba proprio.
Semplicemente due osservazioni come contributo possibile a quello che ho ascoltato, che mi interessa tantissimo. C'è un inizio del secondo libro di Genealogia della Morale di Nietzsche, dove Nietzsche, adesso riassumo in breve, dice una cosa secondo me fondamentale, che quello che caratterizza gli esseri umani, a differenza di qualunque altro vivente, e che è inaudito nella natura, e che è inaudito che la natura abbia prodotto questa differenza, se l'ha prodotto la natura, che è il poter promettere. Nessun animale promette, l'essere umano promette. Quindi si impegna il futuro, non so come dire, no? Si impegna per il futuro. E nel momento in cui promette, scattano le due condizioni dell'essere in colpa che troviamo in Heidegger. La prima è l'essere responsabile. Cioè io ho promesso e quindi ho la responsabilità, mi aggravo della responsabilità di rispondere alla promessa, di corrispondere alla promessa. La seconda è la colpa in senso proprio, cioè quello che però faccio mi viene imputato se non è corrispondente a quello che ho promesso. Quindi sono responsabile e colpevole al tempo stesso se la promessa non ha buon fine. Ma allora, se partiamo da questa idea, che in fondo la legge ha questa radice prima, che è presente in un essere che può fare promesse, ma perché può fare promesse? Ecco, questo Nietzsche non se lo chiede. Evidentemente, dico io in maniera rapidissima, perché ha preventivamente accettato, inconsapevolmente accettato, operativamente accettato il codice fondamentale dell'umanità, che è il discorso, la parola, che può essere orale o scritta, questa distinzione molto importante che ha fatto Valentina, no? Molto importante. Ben inteso, anche quella orale va interpretata, è ovvio, perché va trasferita nel mio corpo e quindi nelle mie condizioni di vita. Quella scritta, figuriamoci, a maggior ragione, perché è stata astratta dalle condizioni di vita. Sono i due problemi della parola e del denaro, no? Che fanno astrazione appunto dal fatto che in realtà tu le devi applicare poi, no? In nuove condizioni. Ma allora, se la faccenda di base è, che è la promessa, è ovvio che c'è una promessa originaria, no? Nel fatto che io sono infante e alcuni che già sanno parlare e da sempre è in cammino questa relazione, mi fanno partecipe della legge universale del discorso, dentro la quale io posso diventare responsabile della promessa. Però, naturalmente, e questo è il lato mobile dove forse si avvicinano le vostre due posizioni, ogni volta si tratta di stabilire che cosa ho promesso. No, che io sia l'essere della promessa, perché il linguaggio, eccetera, va benissimo, no? È la condizione nella quale Spinoza direbbe si esercita la generosità, no? Cioè io devo essere generoso, non posso essere autarchico, non posso essere egoistico, perché già all'inizio sto rispondendo all'altro, rispondo della parola e con la parola io sono legato all'altro, ma allora ho preso un impegno di generosità verso l'altro, quindi la legge non può che essere generosa. E per venire proprio alla visione bella che Valentina ci ha proposto, nel conflitto, come accade sempre, una cosa è intollerabile per gli esseri umani: il dire, il dichiarare, voglio così perché mi fa comodo. Non lo dicono mai, no? Anche se è così evidente, no? Vogliono avere ragione, no? Si danno le infinite ragioni, le incredibili ragioni per cui appunto dobbiamo decidere in una palestra di dialogo quali norme, quali regole. E allora il problema vero è quel che cosa, no? Che noi ci siamo promessi, siamo tutti promessi sposi, perché se no non ci sarebbe comunità. La comunità è già decisa, è già fatta, io sono già d'accordo, non c'è bisogno di sedersi e stabilire convenzionalmente che acqua vuol dire acqua e che cento vuol dire cento. No, perché l'abbiamo già fatto questo, non saremmo umani. Ma tutto il problema è stabilire cosa, e questo dipende dalle condizioni, da che figura ho io nella palestra. Perché ha ragione Valentina, no? Perché non immaginare appunto questa cosa che è prima delle leggi? Le leggi sono un processo poi molto complesso, profondo, scientifico, ma prima dobbiamo darci delle norme alla buona, no? Come fa ogni famiglia, che dice chi è che prepara la tavola? Il più piccolo. Chi è che lava i piatti? L'intermedio. Chi è che non fa niente? Il papà, no? E così via, no? Ma nelle norme viene fuori, comunque sia viene fuori il che cosa? Cioè viene fuori lo stato di eccezione che è relativo al fatto che io mi sono promesso a te. Ma attenzione, un momento però, no? Che cosa poi mi costa questa restituzione? E lì certamente c'è tutto un conflitto, una stasis, come diceva Valentina, originaria, forse inevitabile. Forse inevitabile, perché ha ragione Valentina nel dire io non mi trovo bene se mi mettete in una situazione astratta dove c'è un gruppo che deve poi diventare sociale. No, il gruppo è già sociale. E ha ragione, e se il gruppo è già sociale, i sistemi di forza esistono già. E quindi hanno già deciso che cosa mi devi promettere tu, no? Che ci dobbiamo promettere è inevitabile, se no non abbiamo una comunità sociale umana. Ma che cosa è stabilito in illo tempore e sempre in maniera diversa da come noi lo viviamo via via? Ecco, volevo solo puntualizzare questo aspetto ricordando Nietzsche e Heidegger, che sono profondi, questi in 10 righe hanno detto tutto. Che meraviglia che è la filosofia, ragazzi, no?
Tecnico del suono, ecco, che tempi vi date?
Dunque, allora, Riccardo che lo deve dire.
Non ho idea in questo momento, vogliamo per caso fare adesso l'intervallo e poi...
Si può fare tutto.
Come volete, come preferite anche voi.
E qui scrive popolo?
Il Quisque del Popolo, Quisque del Popolo, veramente.
Ma magari comincio a fare, facciamo così, comincio a fare una prima introduzione di alcune cose, poi le riprendo nella seconda parte, spezziamo. Io vorrei chiarire immediatamente alcuni concetti a proposito delle questioni poste da Valentina sul diritto naturale e il rapporto con la legge positiva. Ho rappresentato 2 anni fa, quando ne parlai, un'immagine plastica, che era quella dei cerchi concentrici. E ho detto, se il cerchio più piccolo, quello che sta all'interno, è la legge positiva, attenzione, non è sempre così, poi ci ritorno, è la legge positiva, e io ho un desiderio, che è di ampliare la sfera di questa legge. E attenzione, mi appello al diritto naturale, e io quando facevo questo esempio avevo presente nella mia mente tutta la polemica del divorzio, d'accordo, sul divorzio, 1974, chi diceva che all'epoca era semplicemente una rivendicazione e quindi la legge non veniva invocata la legge naturale per ampliare la sfera che non c'era, ma si diceva che quella legge, ma si diceva noi abbiamo bisogno di un divorzio perché ci sono delle situazioni particolari che vanno sanate e si possono sanare, famiglie che devono essere riconosciute, no? E ci invochiamo la legge naturale, non invochiamo la legge, invochiamo questa riforma. Da parte cattolica si diceva, quando si è parlato del referendum, esattamente il punto opposto, cioè la legge positiva era diventata più ampia e la riduzione che loro volevano era il cerchio più piccolo e il diritto naturale che loro invocavano era proprio quella differenza tra la legge positiva che volevano, che c'era, e invece quello che loro desideravano, in nome di che cosa? Di un diritto naturale. La famiglia naturale è questa, il divorzio è qualche cosa di non naturale. Oggi come oggi, le cose le possiamo riportare in modo analogo, mutatis mutandis, per esempio sul problema della fecondazione assistita. I discorsi sull'embrione, tutte queste cose qui, ritornano a questo. Io naturalmente in tutto questo mi perdo. Ecco perché la legge naturale non esiste per me. Possono esistere dei comportamenti naturali. Per esempio la legittima difesa probabilmente è un comportamento naturale. Ma da qui a dire che esiste una legge naturale, che qualcosa risponda a qualcosa che è una legge di natura. Scusate, la legge di natura sono soltanto il fatto che io ho bisogno di dormire e di mangiare. E forse di accoppiarmi per certi versi, no? Non conosco, e di nutrirmi, non conosco molte altre leggi di natura. Poi quando andiamo a leggere San Tommaso, o se vogliamo, se andiamo a leggere Maritain, con delle definizioni che io ho riportato da qualche parte, credo proprio nel saggio sulla legge sbagliata, devo dire sinceramente, tra legge divina, legge naturale, legge positiva, io mi ci perdo, ma mi ci perdo completamente. Valentina poneva un altro problema, è quello della contrattazione. Ma la contrattazione non è che c'è sempre, non viene in vigore la legge naturale, quindi non c'è bisogno di ricorrere a questo parallelo dei due cerchi concentrici, in cui, diciamo così, il desiderio che viene giustificato con richiesta di riforma legislativa nell'area più grande e la differenza con rispetto al cerchio più piccolo è appunto quello che ho definito la legge naturale, che è semplicemente un definire, il definire un'ambizione per una modifica legislativa, basta. Una modifica legislativa che può essere un ampliamento, e quindi, e quindi voglio ampliare l'area in virtù di una legge naturale, o una riduzione, come viene da parte cattolica nel momento in cui si dice vogliamo ridurre, non deve esserci il divorzio, oppure non ci deve essere assolutamente la fecondazione assistita, con produzione di quelle leggi terribili come la legge 40, che è una legge veramente dichiarata 4 volte incostituzionale su 18 articoli, 4 volte incostituzionale, no? Per violazione dei diritti della donna, spesso e volentieri. Scusate, hanno dichiarato incostituzionale il problema del limite dei 3 embrioni, hanno dichiarato incostituzionale il divieto di andare a fare le analisi per impianto, con quella nota che si è andata a vedere, io ogni volta che leggo, che rileggo quella mia nota in calce, su quello che era la tesi sostenuta dalla professoressa Emanuele Giacobbe, con delle affermazioni che è meglio non avere un figlio piuttosto che fare questo, io rabbrividisco. Certo che lì ci sono delle istanze, diciamo, di diritto naturale, ma sono soltanto nella testa della professoressa Giacobbe. Non ci sono in natura.
Con quel nome lì, cioè.
Paragonare determinate cose in virtù della legge naturale a delle forme di eugenetica nazista è veramente un'aberrazione logica. E potrei continuare, ma non mi voglio soffermare. Diverso è il discorso nel momento in cui c'è una contrattazione e allora c'è il desiderio mio di un miglioramento della mia vita, di un miglioramento delle mie condizioni economiche e dall'altra parte qualcuno che deve mollare qualche cosa. Ma lì ci sono soltanto i rapporti di classe. La norma, quale che sia, la contrattazione collettiva o la legge, è una produzione di lotte di classe. Lotte di classe che non sono soltanto quelle, per così dire, tra operai e datori di lavoro, ma sono anche quelle, e poi ve le farò vedere, semplicemente, tra produttori e consumatori, tra venditori e acquirenti. E dopo vi farò degli esempi. Colgo l'occasione per introdurre subito un'altra cosa che Valentina ha posto e che è un mio tema particolare di cui sono profondamente innamorato. Valentina ha parlato dell'articolo 139 della nostra Costituzione che dice che la riforma repubblicana non è soggetta a revisione. Ed ha detto giusto, è proprio quello che io sostengo quando spiego che cosa significa principi supremi dell'ordinamento giuridico, tra i quali sicuramente rientra l'articolo 139, e sono quei principi della nostra Costituzione che non sono toccabili neppure da una riforma costituzionale. Valentina l'ha detto giusto, ha usato le mie stesse parole quando le spiego ai ragazzi quando vado in giro a parlare dell'antifascismo e spiego i valori della Costituzione. La Costituzione nostra, in alcuni articoli, non in tutti, ma in alcuni articoli, di cui buona parte contenuti nella prima parte della Costituzione, ma non solo nella prima parte della Costituzione, sono principi che caratterizzano il nostro Stato e che non possono essere toccati neanche da una riforma costituzionale e possono essere toccati soltanto da un colpo di Stato. Punto e basta. Il principio di uguaglianza, che se ne dica, è un principio supremo del nostro ordinamento giuridico, anche se è tradito costantemente. Il principio di laicità, l'ha detto la Corte Costituzionale, è principio supremo dell'ordinamento giuridico, anche se la Legione Lombardia, con legge del 18 novembre, del 21 novembre dell'11, del 18 novembre dell'11, la numero 18, ha imposto il crocifisso in tutti gli edifici pubblici regionali, con un attentato al principio di laicità che grida vendetta, sapete di fronte a chi? Di fronte a Dio, a mio modo di vedere, perché se c'è un Dio, io purtroppo non ci credo, sicuramente di fronte all'ennesimo tentativo di usare la religione come strumentum regni, dice non chi dice Signore e signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Cominciamo ad aiutare il prossimo. Vogliamo continuare ad andare avanti? Potrei dire che i primi 12 articoli della nostra Costituzione sicuramente sono principi inviolabili. Ma perché principio inviolabile potrebbe essere violato il principio, di domicilio? Potrebbe essere, no, è la Costituzione che dice che è un principio inviolabile. Il diritto di difesa è un principio inviolabile. Allora si dice, guardate che la prima parte della Costituzione non può essere toccata. Dopo vi faccio due esempi in cui uno è stato toccata. L'articolo 27 della nostra Costituzione, prima parte della Costituzione, vieta la pena di morte. Giusto? In assoluto? Adesso sì. Fino a qualche anno fa? No. I codici penali militari di guerra potevano inserire la pena di morte. Bene, il nostro Parlamento ha modificato con legge costituzionale quell'articolo 27, ha toccato la prima parte. Quindi bisogna interpretare che cosa vuol dire non toccare la prima parte. Altro esempio, in senso opposto, seconda parte della Costituzione. Il giudice è sottoposto soltanto alla legge. Vogliamo toccare quel principio della seconda parte? Perché nella seconda parte abbiamo rivoluzionato completamente il nostro sistema giuridico. Il sistema giuridico che dice che il giudice è libero, deve poter giudicare, non può essere assoggettato all'esecutivo. Sono stato chiaro in questo? Quindi, quando leggete sui giornali che la prima parte della Costituzione non può essere toccata, è una sciocchezza. E quando si legge che la seconda parte della Costituzione può essere toccata, è un'altra sciocchezza. L'obbligo di motivazione delle sentenze è inserito nella seconda parte della Costituzione. Ma se voi mi toccate l'obbligo di motivazione, mi avete distrutto un principio che è stato affermato dalla Rivoluzione Francese. Sono quasi 300 anni, 250 che vige. Ecco, queste sono alcune cose che vorrei dire procedo su... Allora, cominciamo, parliamo dell'interpretazione. Il mio lavoro è... Allora, io ho fatto l'avvocato ormai quasi da 40 anni. Se Dio vuole, tra due anni me ne vado in pensione. In uno dei momenti più di travaglio, anche positivo, del nostro ordinamento giuridico. È cambiato tantissimo. Mio padre era avvocato dal 54, credo dal 54 al 90, un civilista poteva leggersi 10 leggi nuove. Noi continuiamo ad avere una rivoluzione costante, anche grazie all'opera, devo dire la verità, della Corte Costituzionale che picchia e dichiara incostituzionali determinate norme. Noi ci stavamo portando delle norme dal regime fascista. Non, per amor di Dio, adesso non è che voglio dire che il regime fascista ha fatto soltanto norme inaccettabili. Il codice civile è lì, è del 1942 e in buona parte è ancora vigente. Ci sono delle norme che sono inserite qui dentro che non sono mica state formulate dal fascismo, vengono dal diritto romano. Prima il professor Sini, stavo dicendo l'avvocato Sini, ma pazienza. No, Carlo, no, Carlo. L'articolo 1326 del codice civile che dice quando si conclude un contratto. Concludere un contratto non significa che il contratto è finito, significa che l'avete firmato e che è valido in questo momento. Dice che quando si conclude un contratto? Un contratto si conclude quando colui che ha formulato la proposta riceve l'accettazione. Il contratto non è semplicemente quello che firmate. Il contratto è anche quando andate al bar e ordinate un caffè. Il contratto è quando andate dal giornalaio e comprate il giornale. State stipulando un contratto. Questo principio che il contratto si conclude nel momento in cui si incrociano questi due momenti, e cioè io, proponente, ho ricevuto l'accettazione della mia proposta, questo principio io penso che non sarà toccabile nel giro dei prossimi 100 anni, 200 anni. Questo è un principio che vale da 2500 anni e molto probabilmente varrà fino a quando l'umanità ci sarà. perché altrimenti andremo tutt'altra cosa. Certo, oggi abbiamo dei problemi. Quando è che si conclude un contratto fatto via internet? E beh, certo, ci sono delle garanzie da studiare, ma la regola di fondo è sempre quella. Ogni tanto va adattata, perfezionata, ma è quella. Poi ci sono delle norme invece che vanno modificate costantemente. Dopo ne farò degli esempi. L'interpretazione. L'interpretazione è un problema enorme. La gente normalmente dice: ma la legge non va interpretata. Beccaria effettivamente diceva questo. Iemolo, giustamente. Iemolo diceva, Beccaria non sapeva neanche dov'era l'indirizzo del Palazzo di Giustizia e ci azzeccava. Però Calamandrei, giustamente, aveva fatto notare in un altro commento al dei delitti e delle pene, che, attenzione, Beccaria lo diceva a ragion veduta. Perché? Perché in quel tempo l'interpretazione non è quella che viene fatta oggi dai giudici, ma era il giudice che addirittura si arrogava di fare la norma, perché non c'era una completezza. Vigeva ancora il diritto romano. In certe zone della Francia vigeva il diritto romano, in altre zone vigeva un po' meno, vigeva soltanto una parte, eccetera, eccetera. Quindi il re Luigi XVI aveva qualche problema a gestire tutto questo quacervo di situazioni nel suo regno. E i giudici ogni tanto cosa facevano? Di fronte alla confusione dicevano: vabbè, ma però quell'autore del diritto romano, quel diceva una certa cosa e io tutto sommato sono contento. E alla fine non applicava una norma di legge, applicava una norma della dottrina. E questo chiaramente, io citavo Gaio e io citavo un piano. Stiamo facendo delle leggi, non stiamo più facendo delle sentenze. Attenzione, questo fatto si pone ancora oggi, Nell'assenza della politica, i giudici spesso sono costretti a fare leggi. Il caso Cappato è un caso tipico in cui il giudice sta facendo una legge. Gliel'ha detto in tutti i modi: sbrigatevi, fatelo, non posso più tenerla una norma così, non è più accettabile, vi do un termine addirittura. No, perché qui ci inimichiamo. Io mi inimico i cattolici, no, io ho pure un parte di elettorato cattolico, non posso farlo, e allora stiamo fermi, perché tanto fanno loro, e loro non hanno il problema dell'elezione domani mattina. E poi viene a dire, politico che ragiona in questi termini, ma il grande statista è chi pensa alle generazioni future, l'ha detto poco fa, l'altro giorno, non cito il nome, tanto è chiaro. Invece, il politico medio è quello che pensa all'elezione. Io sentivo il telegiornale e dicevo: guarda un po' chi parla. Allora, quindi noi viviamo di interpretazione. È certo che stiamo vivendo un periodo di grande travaglio, ma perché viviamo un periodo di grande travaglio? Ma proprio perché grandi sono i conflitti sociali, grandi sono le novità, grandi sono le cose che bollono nella pentola, molto grandi, i contratti nuovi che esistono. Il nostro codice civile, quando disciplina i contratti, ha una sezione che parla dei contratti in generale. E poi disciplina una serie di contratti, la vendita, la locazione, l'appalto, alcuni contratti di borsa e via dicendo, la mediazione, sono tantissimi, no? Li disciplina pacificamente. Lo sapeva che esistono dei contratti che non ha previsto. Perché? Perché la gente, la quotidianità, nella socialità, si pongono delle situazioni diverse. E quindi si applicano i principi generali e poi c'è il principio dell'analogia. Laddove non potete fare niente, cari giudici, laddove io Parlamento non ho disciplinato, ragazzi, cavatevela, non posso star sempre qui. Purtroppo le urgenze della società non sono sempre condivisibili dai tempi del Parlamento. E quindi la patata bollente spetta ai giudici. E i giudici si trovano anche contratti nuovi. Oggi del contratto di leasing sappiamo tutti che cos'è. Tutti sappiamo che cos'è un contratto di leasing. Ma quando io ho iniziato a fare l'avvocato, il contratto di leasing non sapete che cos'è? Sostanzialmente è questo. Allora, ti piace questo computer? Te gamingai da ne per comprarlo. E allora che cosa fai? Vai da una società finanziaria, una società di leasing, e dici: io vorrei comprarmi quel leasing. E la società dice: dai, tranquillo, te lo compro io. E te lo do in locazione. E si chiama infatti locazione finanziaria. no? Poi normalmente è prevista una clausola in cui, decorso un certo periodo di tempo, a seconda del bene, tu ti puoi anche comprare il bene con una somma a chiusura, d'accordo? Questo è il contratto di leasing. Nel codice, adesso c'è, in alcune leggi c'è, ma quando ho iniziato io la professione, questo contratto non esisteva, deriva dal diritto anglosassone, d'accordo? Io vi ho fatto l'esempio del computer, guardate che per esempio molto spesso, soprattutto a livello industriale, sono le fabbriche che vengono comprate. Io voglio comprarmi un grande complesso, non c'ho i soldi, o anche se non c'ho i soldi non voglio investirli completamente, me lo faccio comprare da chi ce l'ha, quello mi dà la locazione finanziaria, che consiste non in un canone di locazione come quello che potrei, ma in qualche cosa che rimborsa il prezzo, e più ti paga un qualche cosa, in modo che quando tu ti vai a comprare con il saldo finale, tu di fatto hai già utilizzato, perché costa poco? Perché l'hai già pagato nel tempo. Beh, oggi è disciplinato dalla legge. Signori, io nel 1900, io ho cominciato a fare l'avvocato nel 1982, mi sono imbattuto anche in sentenze di giudici che hanno dichiarato la nullità di questo contratto. Questo era un contratto che l'ordinamento giuridico non poteva prevedere. Certo, si tratta di alcuni giudici. Nella mia attività io non cerco sempre di parlarvi di cose molto pratiche, molto evidenti, molto immediate, parlo di contratti che stipulate, ma io per esempio come avvocato fin dall'inizio mi sono trovato di fronte a un problema, i tempi della giustizia, prima Carlo ne ha fatto un accenno, i tempi della giustizia. Ma voi pensate che quando ho iniziato a fare l'avvocato mi sono trovato per esempio nel 1984, me lo ricordo ancora, il processo era un po' diverso da oggi. A un certo punto c'era un'ultima udienza che si chiamava precisazione delle conclusioni. Tu precisavi le conclusioni e il giudice ti diceva, vabbè, ok, io deciderò questa causa tra tot giorni, tra tot settimane, tra tot mesi. Io precisavo le conclusioni nel 1984 a Milano, c'erano delle sezioni locazioni che mi fissavano la decisione al 1987. Per 3 anni la causa giaceva in una sorta di limbo, non poteva accadere niente. Allora, il giovane avvocato che fa? Che ha una fregola da matti per poter arrivare alla conclusione di una causa, anche perché deve incassare e deve farsi conoscere. E non è che ti conoscono perché hai scritto un bell'atto di citazione, ti conoscono perché è uscita una bella sentenza che ti ha dato ragione. E allora che cos'è, in che cosa mi sono specializzato? Io mi sono specializzato nelle urgenze. L'ho pagata cara perché vuol dire lavorare anche d'estate, quest'anno 2 udienze in pieno agosto a Livorno, ma fa niente. Esiste in Italia un provvedimento d'urgenza che la mia amica Valentina conoscerà perfettamente perché nella materia del lavoro è stato usatissimo. Questo provvedimento d'urgenza, strutturato dal legislatore fascista, certo, però l'aveva congegnato Calamandrei, che fascista non era, ma comunque, vabbè, che comunque ha contribuito a scrivere il codice del 42. Insomma, in determinati casi il giudice può emettere un provvedimento che consente di assicurare nelle more del processo determinati diritti. Nella struttura, scusate, è una cosa molto complessa, cerco di spiegarvela proprio, ma per farvi capire, perché questa norma in Italia ha creato una rivoluzione. Questo provvedimento era connesso semplicemente nell'interpretazione iniziale a quelli che noi giuristi chiamiamo i diritti assoluti. I diritti assoluti sono il diritto di proprietà, in primo luogo, e il diritto, per esempio, all'onore. D'accordo? Questi sono diritti assoluti, cioè perché assoluti? Perché valgono nei confronti di tutta la generalità. Poi ci sono i diritti relativi. Che sono i diritti relativi? I diritti di credito, per esempio. E questi non erano assicurati dal provvedimento d'urgenza. Perché? Perché non c'è mai un pregiudizio, diceva una certa dottrina autorevolissima, che possa, un qualcosa che possa pregiudicare definitivamente in diritto quella, il tuo diritto di credito, al massimo è pregiudicato in fatto, fallisce il debitore, cosa che avviene costantemente. Ma a un certo punto tutto questo ha cominciato a creare dei problemi. E allora che cosa abbiamo fatto noi avvocati? Abbiamo cominciato a cercare di scardinare e di fare leva su un concetto. Lì si diceva quando c'è un pregiudizio irreparabile. E la dottrina diceva, scusate sono complicato, me ne rendo conto, ma fate uno sforzo. Irreparabile significa che non è risarcibile. Noi abbiamo scardinato questo principio. Non è vero che l'irreparabile non è l'irrisarcibile. Anche se ci sarà un risarcimento, tu probabilmente non avrai il tuo diritto. Poi, i sindacalisti sono stati bravissimi, perché in materia del diritto del lavoro hanno cominciato a dire, ma, sai, venter non tollit dilationem, tollit, giusto? Tollit dilationem. Se non mi paghi adesso il mio stipendio, arrivo mica al mese prossimo, eh? Qui si va a ledere un diritto assoluto a monte, il mio diritto alla vita, il mio diritto alla famiglia. E allora piano piano si è scardinato e si è riusciti ad arrivare con fatica anche alla tutela del diritto di credito in via d'urgenza. Ma questo che nel 1970, anzi nel 1959, uno dei più insigni giuristi italiani definiva chi aveva già cercato di scardinare questa norma in questo modo, qua si fa del libero diritto. Oggi tutto questo è considerato, lo uso una parola latina, ius receptum. I giudici lo fanno abbastanza, non ancora affermato. Capite che è proprio la necessità sociale che crea anche l'interpretazione della norma e la fatica costante che devi fare per assicurare il diritto. E certe volte per paralizzarlo, perché poi esiste anche il criterio opposto, ovviamente qualcuno cerca di ampliare delle interpretazioni per creare problemi. Dopo aver parlato del 700 del codice di procedura civile, siete stanchi, vi racconto soltanto un'ultima cosa, e cioè quando arrivai a casa col mio primo articolo importante pubblicato su una rivista, la massima rivista dei processualisti, lo diedi a mia moglie, che era seduta sul divano, mi ricordo ancora, lesse le prime tre righe e mi disse: peccato che non scrivi di storia e di filosofia. Chiuse il mio estratto e me lo ridiede. E io dissi: il prossimo articolo è sul 700. Beh, devo dire la verità, effettivamente fu vero, io pubblicai, poi ho pubblicato su questo 700 tantissimo, però poi mi sono laureato in filosofia su un autore del 700, quindi ho pagato il mio debito. E con questa osservazione chiudo qui, ci facciamo un intervallo, poi riprendo.
Lo devo bloccare qua, no?
Arriva il tecnico.